Stasera è una celebrazione molto particolare, allora per questo motivo ho pensato di stampare l'omelia che adesso stanno distribuendo in modo che possiate anche seguirla più agevolmente e possa anche rimanervi per poter anche ritornare con calma poi a rileggerla a casa. Il Giovedì Santo infatti è un giorno talmente importante che sempre più come comunità dobbiamo sentirlo come una specie di compleanno, perché in effetti la comunità cristiana nasce in questo giorno, perché non può esserci comunità cristiana senza Eucaristia. Gesù oggi ha istituito l'Eucaristia, ma in qualche modo ha istituito anche la comunità cristiana. Allora, questo appuntamento del Giovedì Santo dobbiamo viverlo, dobbiamo sentirlo davvero come il giorno fondamentale. È come se la vita della nostra comunità si misurasse da un Giovedì Santo a un altro. Allora desidero ogni Giovedì Santo proprio stampare l'omelia perché possa diventare una sorta di bussola, di orientamento, di direzione per ognuno di noi, per i gruppi parrocchiali, per tutta la nostra parrocchia. Nel frattempo che termino di distribuire questa coppia, voglio salutare in maniera particolare e ringraziare Padre Rocco che concelebra con me. Lo voglio salutare e ringraziare per il lavoro preziosissimo che sta compiendo anche in questi giorni. Molti di voi già hanno potuto celebrare il sacramento della riconciliazione grazie alla sua disponibilità. E questo ci ricorda anche l'altro dono del Giovedì Santo, il dono del sacerdozio. Non può esserci Eucaristia, non può esserci perdono sacramentale senza la presenza del sacerdote. Oggi noi sacerdoti stamattina in cattedrale abbiamo rinnovato le nostre promesse sacerdotali. Il sacerdote è al servizio del popolo e al servizio della comunità. Allora oggi vogliamo ricordarci anche di pregare per tutti i sacerdoti e quindi anche, se potete, pure per il vostro parroco. Inizio allora la lettura della omelia di questo Giovedì Santo del 2007. Dio è amore, ama tutti e perché ama, dona. Dio è amore e perché è Padre, dona suo Figlio Gesù. Gesù ci ama e perché ci ama, si dona. Ci dona l'Eucaristia e il suo Spirito. Questo canta il Giovedì Santo. Giovedì Santo, sera dell'ultima cena, sera dell'Eucaristia. Non devi più cercare Dio alzando gli occhi, ma abbassandoli sopra un altare. Basta guardare il pane santo dell'Eucaristia. La Santissima Eucaristia è il dono che Gesù Cristo fa di se stesso, rivelandoci l'amore infinito di Dio per ogni uomo. In questo mirabile sacramento si manifesta l'amore più grande, quello che spinge a dare la vita per i propri amici. Gesù, infatti, lo abbiamo appena ascoltato dal Vangelo, li amò fino alla fine. Con questa espressione, il Vangelo di stasera introduce il gesto di infinita umiltà compiuto da Gesù. Prima di morire sulla croce per noi, si è messo un asciugatoio attorno ai fianchi e ha lavato i piedi ai suoi discepoli. Allo stesso modo Gesù, nel sacramento eucaristico, continua ad amarci fino alla fine, fino al dono estremo del suo corpo e del suo sangue. Dio continua a chinarsi su ognuno di noi con atteggiamento materno per vederci da vicino. L'amore di Dio allora è più forte di tutte le debolezze, di tutte le tragedie. L'Eucaristia è il miracolo dell'amore. La presenza divina di Gesù è ininterrotta. Pensate, da quando esiste la parrocchia nel nostro paese abbiamo la presenza di Gesù. Questo è un fatto a cui non pensiamo, lo diamo per scontato, ma Gesù è presente ininterrottamente da quando esiste qui una chiesa, e così in tutte le chiese del mondo. Una presenza reale, tangibile, visibile. Questa presenza è la garanzia che Dio è vissuto chinato sull'uomo, ma è una presenza non solo consolatoria, ma anche esigente. Siamo cioè chiamati a diventare anche noi ostie per il mondo, testimoni d'amore. L'Eucaristia ci chiama a vivere la logica della Pasqua, la logica dell'amare come Gesù ha amato, la logica del dare la vita, del servizio, del trasfigurare questa terra in cieli e terra nuova. Da quel giovedì santo Gesù si vela e si svela e si dà nell'umiltà del pane e del vino. Gesù, diventando pane, entra dentro di noi. Se il Signore viene ad abitare in noi, porta in noi la sua passione per Dio e per il prossimo. Fare Pasqua allora è spostare il nostro baricentro dall'io all'altro, smetterla di pensare soltanto a me stesso. Questo ci viene insegnato anche da un fatto di cronaca realmente accaduto, da uno splendido avvenimento. Qualche anno fa, alle Paraolimpiadi di Seattle, le Paraolimpiadi sono le Olimpiadi vissute e giocate da atleti disabili. 9 atleti, tutti mentalmente o fisicamente disabili, erano pronti sulla linea della partenza dei 100 metri. Allo sparo della pistola iniziarono la gara. Uno dei 9 cadde sull'asfalto, fece un paio di capriole e cominciò a piangere. Gli altri 8 lo sentirono piangere, rallentarono e guardarono indietro, si fermarono e tornarono indietro. Una ragazza con la sindrome di Down si sedette accanto a lui e cominciò a baciarlo e a dire: adesso stai meglio? Allora tutti e 9 si abbracciarono e camminarono verso la linea del traguardo. Tutti nello stadio si alzarono e gli applausi andarono avanti per parecchi minuti. Persone che erano presenti raccontano ancora la storia. Perché? Perché dentro di noi sappiamo che la cosa importante nella vita va oltre il vincere per se stessi. La cosa importante in questa vita è aiutare gli altri a vincere, anche se comporta rallentare e cambiare la corsa. Ecco, questa storia vera ci dice qual è il senso dell'Eucaristia. Desidero, in questo giorno fondamentale della nostra fede, svelarvi il mio sogno, il sogno che come parroco coltivo per tutti noi, affinché possiamo crescere attraverso la celebrazione domenicale. È un sogno un progetto che ho descritto in 7 punti. Primo, ridiventare custodi della domenica. Ridiventare custodi della domenica perché è il giorno della vera festa, il giorno della celebrazione, dell'assemblea, della comunità, il giorno in cui abbeverarsi alla fonte della nostra speranza, a ciò che fonda la nostra speranza, il Cristo risorto. Custodi della domenica come giorno del Signore, come giorno dell'uomo. Come sono riusciti gli ebrei a preservare il sabato lungo i secoli? Chiesero a un rabbino. La sua risposta fu: non sono gli ebrei che hanno preservato il sabato, il sabato ha preservato gli ebrei. Questa storia ci dice che più si abbandona la domenica cristiana, più ci si allontana dalla vera fede e più si corre il rischio di arrivare a perdere la fede stessa. Viviamo con più perseveranza la messa della domenica. Questo è un fatto che ho notato in 1 anno e mezzo che sono qui come parroco. Viviamo la messa con un po' di superficialità e con poca perseveranza. Il cammino cristiano invece si fonda anzitutto sulla partecipazione domenicale alla messa. Secondo, arrivare all'Eucaristia domenicale con desiderio. Bisogna affrettarsi ad andare in chiesa, perché lì c'è il Signore Gesù che ripete ad ognuno di noi le parole che ha detto ai Suoi apostoli prima dell'ultima cena: ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi. Ritengo obiettivo fondamentale del mio servizio pastorale far crescere in voi, cristiani praticanti, la coscienza che l'Eucaristia ha la serietà di un patto di sangue e la bellezza di un rapporto d'amore. Desidero aiutarvi nel passaggio dalla sponda della tradizione e del precetto, quindi venire a messa perché si è sempre fatto o perché lo sento semplicemente come un obbligo, passare invece a quello della convinzione, dell'esigenza del cuore, della gratitudine. Non dobbiamo andare a messa, ma dobbiamo vivere la messa come momento atteso, desiderato, preparato, non separato dalla vita, come momento di cammino personale e comunitario. Celebrare il mistero eucaristico non è cosa da fare, né solo un ennesimo dovere da assolvere, ma è ricevere lo Spirito Santo, dono straordinario della Pasqua di Gesù. Terzo, tornare a gustare il rito cristiano nella sua ripetitività. Ci sono 2 categorie di persone che non temono la ripetizione, anzi la cercano, la esigono, la desiderano, la sentono come esperienza essenziale: i bambini e gli innamorati. I bambini non si stancano mai di rivedere e di riascoltare le stesse storie, perché per loro sono sempre nuove storie. Gli innamorati non si stancano mai di ripetere il loro amore, di ricordare, di ritornare sempre ai luoghi, ai gesti, alle parole che hanno fatto nascere l'amore. Allora perché ci lamentiamo che la messa è sempre la stessa cosa? Forse perché non abbiamo il cuore semplice dei bambini o perché non abbiamo il cuore degli innamorati. I credenti possono capire tutto il significato della ripetitività di un gesto, di un'azione, di una parola. E qui vi cito un piccolo brano di un libro che si chiama Il Piccolo Principe. Che cos'è un rito? Disse il piccolo principe. Anche questa è una cosa da tempo dimenticata, disse la volpe. È quello che fa un giorno diverso dagli altri giorni, un'ora dalle altre ore. C'è un rito, per esempio, presso i miei cacciatori. Il giovedì ballano con le ragazze del villaggio. Allora il giovedì è un giorno meraviglioso. Io mi spingo sino alla vigna. Se i cacciatori ballassero in un giorno qualsiasi, i giorni si assomiglierebbero tutti e non avrei mai vacanza. Così il piccolo principe addomesticò la volpe. Il rito cristiano opera sull'uomo come una goccia d'acqua che cade continuamente sulla roccia. Quella goccia riesce a inciderla. E il rito è tanto più efficace quanto più costantemente è unicamente esse stesso. Celebrazione della presenza di Dio, della Pasqua di Gesù, celebrazione dell'importanza del primato di Dio nella vita dell'uomo. Allora, la messa è sempre la stessa cosa, sì, ma è quella goccia d'acqua che domenica dopo domenica ci cambia, ci trasforma, ci rende più somigliante a Cristo. Quarto, riscoprire la parrocchia come luogo per eccellenza della celebrazione dell'Eucaristia domenicale. La parrocchia come il luogo del rinnovamento della Chiesa, come luogo di una bella esperienza cristiana, come luogo di un cristianesimo domestico ma non addomesticato. La parrocchia è il luogo della fede comune, la misura alta dell'esperienza cristiana ordinaria, accessibile a tutti. Il giorno del Signore, cioè la domenica, con al centro l'Eucaristia, va riconosciuto come momento costitutivo della vita parrocchiale e come motore segreto della sua missione. Per questo dobbiamo riscoprire la parrocchia come il luogo di una comunione, di una missione, delle quali ciascuno e tutti siamo corresponsabili. Dice l'arcivescovo di Milano, il cardinale Tettamanzi, il Signore non pone la parrocchia tutta e solo sulle spalle, meglio nel cuore del parroco. No, il disegno di Dio è più grande, più bello ed esaltante. Egli vuole porre la parrocchia sulle spalle e nel cuore di tutti i cristiani e di ciascuno di loro. Tutti, nella varietà dei doni e degli impegni, sono chiamati ad essere attivi e responsabili, umili ma veri protagonisti della vita della Chiesa. Il futuro della Chiesa, perciò, ha bisogno della parrocchia. Della parrocchia vissuta come casa e scuola della comunione e della missione. La parrocchia è in un certo senso la Chiesa che vive tra le case degli uomini. E il ruolo dei laici, di voi laici, è quello di partire dalla parrocchia, dalle loro case, per tutte le frontiere, i problemi, le attese dell'uomo e della società. Quinto punto. Il nuovo consiglio pastorale, nucleo portante della parrocchia. A Pentecoste nascerà il nuovo consiglio pastorale. Che cos'è il consiglio pastorale? È il segno e l'organismo di partecipazione della comunità parrocchiale. Il parroco sceglie un gruppo di persone, rappresentanti dei vari gruppi parrocchiali, delle varie realtà presenti in parrocchia, e questo gruppo diventa il consiglio del parroco. Ecco, io sogno il consiglio pastorale come centrale evangelica, motore trainante, nucleo portante della parrocchia, affinché nessuno si senta estraneo a questo sogno. È terribile l'estraneità, è terribile cioè non sentirsi parte attiva, viva, partecipe della parrocchia. E mi auguro una partecipazione, una corresponsabilità, non solo collaborazione, ma corresponsabilità, una fraternità sempre più grande tra quanti frequentano e lavorano in questa nostra parrocchia. Sesto punto, significa che sto finendo. Sesto punto, parrocchia e famiglia. Nell'opera pastorale stiamo cercando sempre di più di associare la famiglia cristiana all'itinerario di catechesi dei bambini e dei ragazzi. Ricevere il battesimo, la cresima, accostarsi per la prima volta all'Eucaristia sono momenti decisivi non solo per la persona che li riceve, ma anche per l'intera famiglia, la quale deve essere sostenuta nel suo compito educativo dalla comunità ecclesiale nelle sue varie componenti. È un'occasione che si offre all'intera famiglia come momento privilegiato per ripensare l'autenticità della propria fede e la fedeltà della propria vita alla logica del Vangelo. E qui vorrei richiamare la rilevanza della prima comunione. In tantissimi di noi questo giorno rimane giustamente impresso nella memoria come il primo momento in cui si è percepita l'importanza dell'incontro personale con Gesù. Quest'anno non celebreremo in parrocchia la prima comunione e la cresima. Abbiamo deciso di comune accordo con i genitori e i catechisti di aspettare un altro anno, di far maturare meglio i nostri fanciulli. Dal prossimo anno la comunione si riceverà non prima della quarta elementare e dopo 3 anni di cammino. La cresima in seconda media, dopo altri 3 anni di cammino. La famiglia, chiesa domestica, è un ambito primario della vita della Chiesa, specialmente per il ruolo decisivo nei confronti dell'educazione cristiana dei figli. Proprio nella famiglia, la religiosità del bambino trova il terreno più fertile in cui crescere. Il modo di parlare, di giudicare, di scegliere, di comprendere, di accogliere, di perdonare, di pregare di mamma e papà. La loro visione della vita, degli altri, del dolore, la fiducia nella provvidenza, la loro capacità di amare il figlio, piccolo e fragile, al di là dei meriti e oltre ogni aspettativa, è la più feconda educazione religiosa che mai si possa attuare. La famiglia è un punto di riferimento troppo importante per la Chiesa e anche per la società. Stasera, allora, emblematicamente, laverò i piedi ad alcuni nuclei familiari, bambini, coppie, nonni, tutti raggiunti dall'amore di Dio. Infine, settimo punto, pregare e amare, ritrovarsi davanti a Gesù. L'altare della Reposizione quest'anno è stato preparato per la prima volta nella cappella di Sant'Antonio. Il nostro santo ancora una volta ci ricorderà qual è il segreto della vita cristiana: respirare sempre Cristo. Ogni famiglia si ritrovi in quella cappella, ritrovi la propria gioia di vivere, ritrovi il vino della festa come per le nozze di Cana. Cristo con la sua croce ci unisce a tutta l'umanità, ognuno di noi ritrovi se stesso dinanzi a Gesù e Eucaristia. Lui è lì, in quel pezzo di pane, e ci aspetta, ci cerca, ci illumina, ci guarda con occhi d'amore, di stupore, di perdono, di tenerezza, di gioia. E cerca il nostro sguardo, il nostro sì. E da questo incontro di sguardi, di sì, di cuori, di libertà, che nasce, si costruisce, cresce ogni giorno il cristiano e la sua comunità. È proprio questo il dinamismo dell'Eucaristia. Stare e ripartire. Lasciarsi amare e amare. Lasciarsi perdonare e perdonare. Inginocchiarsi davanti a Dio e all'uomo, come ci ha insegnato quell'incredibile segno della tenerezza di Dio che è stata Madre Teresa di Calcutta. Diceva così: cammino, cammino, ma è Dio che mi porta. La preghiera è il principale sostegno della mia esistenza. In particolare, l'adorazione dell'Eucaristia è fonte insostituibile di speranza e di carità, il pilastro su cui poggia tutta la nostra opera. Non si può amare il prossimo senza pregare. Non si può amare il prossimo senza pregare. Pregare e amare. Amare e pregare. È questo il senso e l'invito dell'Eucaristia celebrata e vissuta. Ogni giorno il nostro Signore deve poter dire di me, di noi, della comunità parrocchiale: questo è il mio corpo. Sia lodato Gesù Cristo.